Rispetto a tutto ciò che si è detto, cercando di aprire al cristianesimo una via dell'umano, una via umanistica, no? Cioè facendo vedere da vari punti di vista cosa questo comporta, no? Rispetto a tutto ciò, qual è il ruolo della Chiesa, no? Evidentemente lo diciamo così in un'oretta attraverso alcune battute, come abbiamo fatto per tutto il resto, no? Nel senso che ci è interessato più che trattare i singoli temi, aprire un atteggiamento che con coerenza girasse dentro i vari aspetti della proposta cristiana, no? E quindi credo non possa mancare così qualche considerazione su che tipo di Chiesa immaginiamo, che tipo di Chiesa vogliamo, che tipo di Chiesa suggeriamo, coerente con questo modo di porsi. Perché appunto da 20 secoli ci sono gruppi di donne e di uomini che si identificano nella società come cristiani. Questi gruppi di cristiani che sono partiti come piccole comunità nelle città ellenistiche dell'Asia Minore, in realtà questi piccoli gruppi hanno assunto delle forme istituzionali e dottrinali imponenti e sono diventate per lungo tempo il centro della civiltà in Europa, della civiltà europea. No. Solo che questa situazione, che veniva chiamata la situazione di cristianità, di centralità civile, storica, culturale del cristianesimo, non è più quella che è in atto. E quindi noi siamo qui a chiederci che pertinenza ha la proposta cristiana in queste società moderne. Cioè che ruolo devono prendersi, che figura devono assumere, che stili devono assumere questi raggruppamenti di cristiani. Quale posto possono occupare, possono rivendicare nella ricerca di umanizzazione dell'umanità, no? Cioè, vedete che si ribalta completamente. Noi siamo qui ancora a ragionare col fastidio che tanti non vengono in chiesa, che molti non sono cristiani, come mai non tutti sono cristiani. In realtà la prospettiva è già completamente ribaltata. Uno si chiede che pertinenza hanno i cristiani. Devono dir loro cosa fanno nella società. No. E questa è una delle posizioni che cambiano poi tutto il modo di vedere e di ragionare. No? Cioè, molte persone nella Chiesa non ci si intende proprio su questo. E si assumono linguaggi, atteggiamenti diversi perché qualcuno ragiona ancora a partire dalla centralità sociale del cristianesimo e gran parte, beh, a livello pubblico, a livello di società è scontato, insomma, no? Che è il cristianesimo che deve inserirsi in una pluralità, deve dire la sua identità e il suo rapporto con gli altri, no? Comunque, dal punto di vista di noi cristiani, la questione si pone in termini acuti perché dal punto di vista della giustificazione che noi diamo al nostro compito, noi rispondiamo a un ordine preciso di Gesù: sarete miei testimoni sino ai confini della terra. E quindi noi questa missione non la possiamo negare, appunto. Negare questa missione sarebbe rompere con il Vangelo. E quindi mutilare l'esigenza cristiana su un punto essenziale. E questa esigenza si traduce poi concretamente in un corpo sociale, che è la Chiesa, si traduce in istituzioni, comportamenti di individui e di gruppi che si presentano come praticanti la religione cristiana, no? È ciò che si chiama la Chiesa. Dove per Chiesa intendiamo sia in senso globale, no? Tutti quelli che si riferiscono pubblicamente al cristianesimo, quindi l'insieme dei credenti, sia la più piccola comunità cristiana locale, come una parrocchia, no? E quindi questo ci pone di fronte a una provocazione, il fatto che la società nella quale viviamo è secolarizzata, che vuol dire che il progetto di umanizzazione che essa sostiene si vuole indipendente dalla religione, questo è un fatto, appunto. Cioè in quel processo storico che inizia dal XVI secolo almeno, essa ha poco alla volta rifiutato la tutela esercitata per secoli dai poteri religiosi sui diversi campi dell'esistenza individuale o collettiva. E quindi di fronte alla religione così come la percepisce, l'uomo moderno se ne dichiara dispensato. No, se ha voglia la sceglie, ma non è che parte da una dipendenza dalla religione, no. E quindi ci si trova di fronte, e molti di noi vivono, ci si trova di fronte a questo conflitto, l'uomo secolare e il cristiano, che non possono né l'uno né l'altro rinunciare a una scelta che entrambi reputano fondamentale. Da un lato il cristiano non può staccarsi dal suo essere chiesa, dall'altro l'uomo della modernità si vuole libero da legami religiosi. Allora nasce il problema di come essere cristiani in una società laica, pluralistica, democratica, eccetera, no? E quindi noi ci chiediamo, senza esplorare tutto questo contenzioso tra Chiesa e mondo moderno, ci chiediamo molto più semplicemente come le comunità cristiane possono essere parlanti in questa situazione. Su questo sfondo incominciamo a sottolineare un'idea che magari più volte ho messo lì, la ribadiamo ancora una volta, e cioè il fatto che il cristianesimo, anche se è vissuto praticamente, effettivamente come una religione, è una religione particolare, appunto. Bisogna dire in che cosa consiste. Ha delle caratteristiche che lo differenziano da altre religioni. È una religione, noi siamo di una razza un po' strana come uomini della religione, no? E fin dall'inizio è apparso così. Siamo nati in contestazione a una religione, il nostro fondatore è stato fatto fuori da una religione e siamo stati subito bollati come atei. Non dagli atei, dalle religioni della città, no. È una religione strana, appunto. Anche se poi lungo la storia abbiamo rivestito molti aspetti religiosi che hanno finito di nascondere agli occhi di molti l'originalità del cristianesimo. Tanto che noi ci stiamo interrogando. Se buona parte del cristianesimo percepito in nostre comunità è il cristianesimo. Quindi vorrei che ci fermassimo un momento su quest'idea del cristianesimo come una religione non come le altre. Ora, se noi guardiamo un momento la storia, è innegabile l'apparizione storica, come dato storico, di comunità che si sono riferite a Gesù. Questo è un dato, appunto. Cioè, accanto all'esistenza storica di Gesù c'è l'esistenza delle comunità cristiane, che sono poi quelle che hanno scritto su Gesù, che hanno incominciato la pratica cristiana del battesimo, dell'Eucaristia, eccetera, eccetera, no? Però appunto queste comunità, anche se abbastanza presto manifestano un minimo di organizzazione, ma non partono affatto come la messa in atto esplicita di una religione. I cristiani non partono come una nuova religione. Assolutamente. Tant'è che i primi cristiani cercano per un po' di essere giudei dal punto di vista della religione. E si presentano appunto nelle città come gli uomini di una via, non tanto di una religione. No. Certo, i primi raggruppamenti cristiani hanno espressioni religiose, sono colti come tali, no? E in partenza li si considera una setta del giudaismo, almeno fino agli anni 70, con la distruzione del Tempio, quando è risultata chiara la frattura tra cristiani e giudaismo, era fine primo secolo, era chiaro che erano due cose diverse, no? Questo è un altro capitolo a cui bisognerebbe dedicare un due o tre anni, perché ormai esistono ricerche anche divulgative di grandissimo livello sulla storia primitiva del cristianesimo, che noi conosciamo pochissimo, niente quasi. Noi in genere, dico. Quindi è chiaro che il modo di vivere di questi primi raggruppamenti cristiani è religioso e non poteva essere diversamente in una cultura in cui il profano, come lo pensiamo noi, non esisteva neanche, no? E Roma era tutta religiosa. No, non è che... Le case erano tutte religiose e praticavano una religione, no? Ma sarebbe scorretto credere che i primi cristiani si pensassero come una nuova religione, nel senso sociologico del termine. Come prova il fatto che vengono accusati appunto di mancanza di religione, di ateismo, no? E nei dibattiti che essi sostengono nel confronto con la cultura di allora, gli scrittori cristiani non reclamano uno statuto religioso. Chiedono di essere trattati come una scuola di saggezza, noi diremmo, come una via di vita. Se non fosse equivoco, perché anche qui noi non abbiamo un'idea, ma quasi più una scuola di sapienza, una scuola di filosofia, dove si designa tutta una maniera di vivere, appunto, come gli stoici, come gli epicurei, come i platonici, appunto. Di sicuro il cristianesimo è molto lontano dalle religioni misteriche, di cui i cristiani rifiutano la magia, i riti che ci rendono come dei, no? Cioè, l'essenziale dell'esperienza cristiana, che nasce dalla fede nel risorto, nel dono dello Spirito di Gesù, nella possibilità di vivere come Lui, appunto. L'essenziale dell'esperienza cristiana non è religioso, è un modo di vivere, che non si caratterizza anzitutto per le pratiche religiose, ma per la pratica profana. Non bisogna usare questo aggettivo che non ha senso per riferire, però per capire noi sì, dell'amore al prossimo. La fede cristiana si esprime nell'amore al prossimo, non anzitutto in pratiche religiose. Il termine religione cristiana appare nel IV secolo. Appare nel 311 sotto la penna di un grande teologo africano, Arnobbio, quando il fatto cristiano aveva assunto un'importanza tale che due anni dopo l'editto di Milano, di Costantino, fa del cristianesimo la religione sociale, di Stato. L'ideologia sulla quale appoggiava ormai anche il suo potere imperiale, e difatti il Concilio di Nicea del 325 è vigilato dall'imperatore. Vigilerà Costantino sulla messa in ordine del pensiero cristiano, perché da questo dipende anche l'unità del regno. Quindi la presenza cristiana nel corso di 3 secoli aveva subito una profonda trasformazione. Non soltanto quanto al numero e allo statuto sociale dei suoi aderenti, ma anche per il posto e il ruolo dentro la città. È diventato un movimento religioso, ciò che in qualche maniera all'origine non era. Il primo cristianesimo mancava di ciò che qualifica in genere le religioni. Il cristianesimo non procedeva a sacrifici, a rituali fissi. Certo, aveva dei gesti, ma gesti comuni, come il battesimo, come la frazione del pane, le riunioni di preghiera, ma la loro ritualizzazione data dall'inizio del III secolo, appunto, no? E poi sappiamo tutto il processo anche di sacralizzazione del cristianesimo, di sacerdotalizzazione del cristianesimo, no? Tutta la storia poi del primo Medioevo, no? E quindi la presenza cristiana ha preso forma attraverso molte modifiche che la porteranno alla cristianità, quale noi abbiamo conosciuto in Occidente per molti secoli. E la testimonianza del Vangelo è passata attraverso queste forme. Ma appunto non è questo l'oggetto della considerazione che andiamo facendo. Questo semmai è un'apertura che è tutta da mostrare e studiare, no? Noi un po' l'abbiamo fatto raccontando la storia della Chiesa, però appunto merita. Cioè, quello che ci serve è per riproporre quella domanda che stiamo conducendo fin dall'inizio, no? Se il passaggio nella modernità non è una chance di riscoprire alcuni aspetti originari del cristianesimo. Cioè, questa è la domanda. Cioè, il passaggio alla modernità, che è l'uscita dalla cristianità, intesa appunto in quella declinazione del cristianesimo come religione centrale della società, che lega tutti gli aspetti della società. Se questa uscita dalla cristianità non obbliga a ripensare le cose diversamente. Cioè, storicamente la rivelazione cristiana si è modellata lungo i secoli in istituzioni e pratiche che hanno avuto una forma religiosa, anche prepotente. Insomma, quando noi studiamo la Chiesa del Rinascimento o alcune chiese del Medioevo, non è che ci sentiamo molto bene nei panni dei cristiani, no? Cioè, quando continuiamo a idealizzare il passato e continuiamo a guardare questi tempi come la fine del cristianesimo, cioè, forse dovremmo pensarci un momentino di più. Quindi storicamente la rivelazione cristiana si è modellata in istituzioni e pratiche che hanno una forma religiosa e da noi in maniera maggioritaria è ancora vissuta così, no? Cioè, il cristianesimo come pratica religiosa, come appartenenza religiosa. Ma del resto da 20-30 anni c'è tutta la predicazione però che è allarmata e dice attenzione che la fede non è ma bisogna il rapporto tra fede e vita, capito? Che è stato il filone della predicazione di questi decenni, no? Percependo che in qualche maniera il problema è lì, no? Di legare le dimensioni religiose con le dimensioni umanistiche, esistenziali, etiche, appunto, no? Profetiche della componente cristiana. E se incominciamo a entrare in considerazione di questo genere, ci appare abbastanza comprensibile il perché al termine di queste analisi che prendono in conto da una parte le caratteristiche della società nella quale siamo, d'altra parte le caratteristiche specifiche dei testi cristiani. Non appare strano che alcuni pensatori arrivino a dire che il proprio della religione cristiana è di essere l'uscita dalla religione. Cioè la religione cristiana è una religione così originale che per alcuni versi non è una religione. Sai, questa tesi formulata così, lo sappiamo, in questa maniera categorica, è giustamente oggetto di dibattito. Però il fatto che sia possibile porre questa domanda e dibattere su un problema così dice che la religione cristiana effettivamente non è come le altre. E quindi qua, secondo tema che vi metto lì, no, bisognerebbe in qualche maniera situare in maniera più precisa il tratto del fatto religioso, in che cosa consiste una religione. Lo dico nella maniera più elementare della fenomenologia religiosa che conosciamo, no? Cioè, di fatto, a partire dal Neolitico, noi abbiamo testimonianze della religione dell'uomo, dell'homo religiosus. Cioè, a partire dal Neolitico, l'umanità ha lasciato di se stessa tracce che testimoniano dell'uomo come di un animale religioso. Cioè, di un animale che si costruisce una visione dell'universo in cui lui, l'uomo, si pensa in rapporto con realtà sacre, trascendenti e sacre. E sono queste che forniscono una spiegazione del mondo e che spiegano alcune condizioni dell'esperienza dell'uomo, della vita dell'uomo, no? In genere l'esperienza religiosa nasce da questo stupore in mezzo alle potenze, alle meraviglie della natura. L'uomo si scopre mortale. E l'angoscia potrebbe ucciderlo, potrebbe schiacciarlo, no? E per conservare un equilibrio a questa tragica fragilità, in contrasto con questa percezione della grandezza, appunto, nasce spontaneo l'appello al divino. E in un universo pensato così, religiosamente, l'uomo può ammettere contemporaneamente ciò che in lui lo chiama al di là di se stesso ed è il reale che lo circonda. Quindi in qualche maniera l'idea di un al di là, di un trascendente, no? E ciò che invece deve subire, sottomettendosi senza poter vincere, no? Cioè quest'idea di una trascendenza sulle condizioni della vita e nello stesso tempo della morte o dell'essere sepolti, schiacciati dentro il mondo, questi due movimenti contrari, vengono in qualche maniera conciliati dall'idea del sacro, dall'idea di una volontà divina che ne assicura il senso, no? Attorno a ste cose, dopo evidentemente vanno raffinate, vanno approfondite, ma credo che la creazione religiosa nasca da questi sentimenti di fondo. E quindi la religione che afferma l'esistenza di un ordine sacro, misterioso, che regge ogni cosa, si impianta su un bisogno di trascendenza, quindi su questo fondamento della dignità dell'uomo e del suo desiderio, del suo cammino continuamente oltre, continuamente in avanti, per fargli accettare le cose così come sono, a meno che grazie alle preghiere e ai riti si speri di ottenere dagli dèi una modificazione di questo destino, no? E allora il problema delle religioni successivo è tutto, se questo è il senso, è tutto quello delle mediazioni, l'intervento di mediatori, i poteri religiosi, che in genere controllano le preghiere e i riti, no? E per il loro intermediario l'esistenza quotidiana si vede confermata in questo riferimento al sacro. E si vede confermata dall'esercizio delle pratiche che vi introducono, le pratiche religiose, no? Vedete che penso che istintivamente ci sia queste componenti della religione siano ancora molto, molto forti anche in cristiani che vanno a messa. Starebbe l'idea con cui pensano il prete, per esempio, no? Il mediatore, no? Sono categorie, la categoria del mediatore del sacro proprio non è cristiano neanche nelle unghie, no?